Omaggio a Petrolini, ovvero un'improvvisazione totale futurista. Anno 1996, 10 novembre. Io so tutto, come fa te? Credinata! I signori non mi conoscono, peggio per loro. Io conosco tutti, do tutto, fo tutti io. Io sono come Patè, Patè sa tutto, vede tutto. Io vi fo tutto, vi vedo tutto, vi do tutto. Mi chiamano il Petit Patè. So scrivere, parlare, cucire, verseggiare, entrare, uscire, uscire, entrare e continuare così. Io con ramo chimica ho scoperto il gas leguminaceo retroilluminante, che è un gas ottenuto con la masticazione dei legumi e accendendolo da dietro da una luce migliore dell'acetilene. Con ramo matematico ho estratto 24 radici quadrate dal cubo parallittico circolare ad angolo retto. Con ramo fisica, con quell'economia, con sociologia, col culinaria, ho inventato la pasta asciutta, che si cuoce, si condisce e si mangia da sé. Il rasoio autobarbambodilatatore, che toglie prima il pelo più basso a sinistra e poi vi tira il più lungo a destra. E infine il fucile aviofilo, che quando voi mirate da un lato l'uccello, viene spontaneamente dall'altro lato. Io so tutto, piglio tutto, entro dappertutto. Vi posso dire quanti ne abbiamo oggi? Fra l'altro ve l'ho già detto, no? E vabbè, andiamo avanti, eh? Oggi ne abbiamo tanti del mese, dell'anno, eccetera. Insomma. Interrogate il calendario, io non mi sbaglio mai. Io so chi ho dinanzi a me, voi non sapete chi avete dinanzi a voi. Ho scritto un poema con 14 miliardi e 25 milioni di versi, con rime baciate, suonate e sgravate. Ho composto una tragedia, una farsa, un dramma in 72 atti grandi e altrettanti piccoli con 300.000 personaggi. Atto primo, un morto e un ferito. Atto secondo, due morti, quattro feriti. Atto terzo, tre morti, sei feriti. Atto ultimo, tutti morti, il suggeritore, l'autore, il pubblico, il direttore d'orchestra, quelli che passano per la strada. Ho stampato un trattato di astronomia, comprovante che i pianeti sono a forma di palle e la Terra gira intorno al Sole, la Luna gira intorno alla Terra e al Sole. Giove gira intorno a Marte, alla Luna, alla Terra, al Sole. Insomma, è tutto un immenso giramento di palle, palle astronomiche. Io so tutto, tocco tutto, scompiscio tutto, vedo il movimento di un dito in un qualunque sito nascosto, vedo il momento in cui vi crescono i capelli, vi cresce il moccoletto nel naso, vi cresce il fitto, insomma, tutto quello che vi cresce io lo vedo. Io scorgo il vostro pensiero, so quello che dite, quello che pensate di fare, quello che state facendo in questo momento, come lo fate, dove lo fate, quando lo fate, con le mani, coi piedi, con la bocca. Quello che fate più tardi, quando vi ritirate, anzi, la vostra ritirata non ha segreti per me. Tutto ciò è perfettamente idiota, ma io so con chi parlo e lo dico a bella posta. Io fo tutto, vedo tutto, vedo tutto. Che cosa è questo?
Questo è un cappello. Non lo crederete, toccatelo da vicino e vedrete che è un cappello. E questo Indovinate un po' che cos'è questo? È un pantalone, è chiarissimo, si vede ad occhio nudo. So quanti millimetri corrono fra durazzo e longobuco. Quanti peli aveva Adamo? Con quale mastice Eva s'attagliava la foglia di fico? Cioè si attaccava la foglia di fico.
Quanti pomi mangiarono insieme?
So quel che ci vuole per una donna, quel che desidera un uomo. Leggo nell'avvenire, nel preterito. Conosco quante vibrazioni occorrono per fare un rumore.
Che cosa si trova sotto mano appena si allunga una mano per prendere qualche cosa in mano? Dove va la luce quando si spegne? Dove va qualcuno quando si manda un accidente? Dove va il profumo quando svanisce? Dove vado io se mi lanciate le poltrone in faccia? Dove vado io?
Vado dal questore, è chiaro. Chi è il questore? Il capo della polizia. Voi lo sapevate, eh? No, io sì. Fin da bambino, appena nacqui, fra le braccia della balia cominciai a fare, feci tutto da me.
Sono cresciuto
da me, sì, solo. Mangio, sì, flirto, passeggio, rassetto, scopo tutto da me stesso. Io mi sgravai, io mi battezzai, io mi cresimai, io mi sposai, io mi incensi e mi risgravai di me stesso. Questo può farvi strabiliare, è giusto, giustissimo. Sì. Dovete strabiliare perché non capite niente. In 2 minuti vi costruisco un pallone dirigibile superiore a tutti i palloni dirigibili di questo mondo. Perché quelli vanno in aria, il mio va in terra! Con un pugno in un occhio vi faccio godere un bel colpo d'occio. Vi trasformo un pezzo di carta qualunque in carta da 100, carta igienica da numero 100. Vi fabbrico un occhio con uno sputo, come niente fosse. Sono capace di far venire qui in questo momento un leone, un pesce, un esquimese. Volete vedere le ostriche? Ve le faccio su 2 piedi.
Mariti automatici per signorine, signorine automatiche per seminaristi. Certo, ma ti credo, ma io mica so. Scusi, ma io che c'entro io con il suddetto? Cioè, io queste cose le dico perché sto guardando le scarpe di qualcuno. Scarpe di Gibo, scarpe di Patrizia, alle oggi gin, tra, ho 100 occhi, 1000 occhi, vi sto davanti e vi guardo, vi volto le spalle e vi guardo lo stesso, dove mi toccate trovate un occhio, volete vedere? Ve lo mostro subito, ta. Sta scritto, comincia a spogliarsi, virgola, togliendosi la giacca, virgola, il gilet, virgola, e mentre sta per calarsi i calzoni, virgola, partono dall'interno grida d'allarme, virgola, c'è un frastuono musicale, cade in sipario, virgola, oppure 2 servi di scena entrano di fretta trascinandoli via! Buonasera, buongiorno, arrivederci, a presto, sarà per la prossima volta.
Eccoci di nuovo qui. Non ti è piaciuto?
Prevedo un'accusa gravissima, quella di aver scritto un secondo libro dopo il primo. Ti è piaciuto? Che risultò il libro più stupido, più strafalcionesco e più venduto di tutta l'era volgare. Ma io mi difendo
vigorosamente, punto.
Sono recidivo, è vero, ma ho scritto questo secondo libro perché dall'epoca del primo ad oggi mi sono messo in grado di scrivere letterariamente con perfetta sicurezza e maturità. Non per nulla ho studiato e meditato per 10 anni sui capolavori del pensiero umano, dalla Guida Monaci a Tagore, dalla Tavola Pitagorica all'Orario delle Ferrovie e via via, fino alle leggi delle 12 tavole e alle tavole del calendario gregoriano. Che quel primo libro non fosse un capolavoro linguistico lo annunziava onestamente il titolo.
Ti è piaciuto?
Che fosse in massima parte un cumulo di cretinerie lo sapevo anch'io, tant'è vero che gli ho messo in testa una prefazione che chiaramente ne dice il contenuto: colmi, lazzi, scherzi, inezie, stupidaggini, freddure, cose serie oppure facezie, cose molli, cose dure, parodie, caricature, canzonette, maltusiani presi in giro, corbellature di cervelli poco sani, minestrone di sciocchezze, sale, pepe, pepe, sale, miele, zucchero, amarezze, ruzzoloni per le scale, passatissimo, futurismo d'ogni luogo e d'ogni età, buon umore, menefreghismo e parole in libertà. E parole in libertà. Per ora, diciamo, finito, si fa per dire. Arrivederci, grazie, alla prossima. Ciao, ciao, arrivederci, grazie.
Colmi, lazzi, scherzi, inezie, stupidaggini, freddure, cose serie oppur facezie, cose molli e cose dure, cose dette o ancora da dire, frasi fatti, frasi sfatte, desiderio di morire, salamini e caffè e latte, parodie, caricature, canzonette, maltusiani, prese in gir, corbellature di cervelli poco sani, ed aneddoti, avventure di teatro e di caffè, storie chiare e storie scure, eran 2 ed or son 3, sguardi arditi, appuntamenti di donnine innamorate, convulsioni, svenimenti a pagarle risparmiate, baci, smorfie, letterine quasi sempre profumate, bianche, azzurre, verdoline, ma toujours sgrammaticate. Questo è il libro, bello e brutto, pazzo, sciocco, intelligente, non c'è niente, c'è di tutto, c'è di tutto e non c'è niente, minestrone di sciocchezze, sale, pepe, pepe, sale, miele, zucchero, amarezze, ah, ruzzoloni per le scale, fischi, applausi ed altre cose. Terzo premio, grande encomio, rose, spine e spine rose, fa piacere e manicomio, passatismo, futurismo d'ogni luogo, d'ogni età, buon umore, benefreghismo e parole in libertà. Chi è l'autore? Son 300, dritti e storti, lunghi e corti, teste quadre di talento, son 300 e non son morti, questo quello, tal dei tali, Tizio Caio Petrolini, 6 poeti dozzinali, 4 geni e 3 cretini, questo è il libro, così è nato e così vivrà e morrà. Legge infin, se ti è piaciato, puoi anche ridere, ma l'amor mio non muore, tutto muore qua giù, muore l'insetto, muore il cane, il cavallo ed il cammello, muore il rospo, la pecora e il capretto, muore il pesce e il mammifero, l'uccello, muor la pianta, la radice e il fiore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Era di maggio e c'erano le rose. Quando la vidi per la prima volta, le dissi t'amo, e lei non mi rispose. Allora le sussurrai: fermati e ascolta, sono quasi le sette e il giorno muore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Sarà lungo il tuo amore, veramente? Lei mi chiedea fra un bacio e una carezza, ed io le rispondeva dolcemente: vedrai tu stessa, cara, che lunghezza. Si spegne il sole e il mar cambia colore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Ma appena la sposai, quell'angiolella divenne tosto un viscido serpente. La docile e gentile pecorella mise le corna inaspettatamente, poi le mise anche a me senza pudore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Dicon che ci sia stato qualche cosa fra lei ed uno dei miei migliori amici, ma la sfacciata giura senza posa che non c'è stata neanche la camicia. Ah, mi farà morire di crepacuore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Non mi fa che dispetti e sgarberie, mi nasconde le scarpe di calzoni, per cui se voglio far le cose mie le devo fare senza pantaloni. Mi tratta peggio assai di un servitore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Mi bastona, mi fa patire la fame, non ho neppure il pane a volontà. Se le chiedo una pera, quell'infame me la avvicina e poi non me la dà. Mi devo accontentare dell'odore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Ah! Un amico mi ha dato un canarino, ma lei non può soffrirne pur quello, per cui son sicuro che un bel mattino mi sveglierò purtroppo senza uccello. Ne proverò un terribile dolore, ma l'amor mio, ma l'amor mio non muore. Modestia a parte, Petrolini, per cominciare la carriera da ragazzino potevo avere 11 o 12 anni. Se vedevo un funerale immediatamente mi accodavo, poi piano piano mi intrufolavo fino ad essere vicino ai parenti del morto, assumevo un'aria afflitta e fingevo di commuovermi fino alle lacrime per farmi compatire dalla gente. Povero figlio, quanto mi fa pena! Chi sarà? Sarà un nipote? No, deve essere figlio. Ma non aveva figli. Allora sarai figlio del portiere di casa sua?
Non credo. Guardalo, come piange.
Ma chi è? Sarà il figlio di sua sorella. Sarà il figlio della serva. Tu lo conosci? Ma di chi è figlio? Sarà il figlio della colpa.
Tutte queste cose veramente non le dicevano. Io però mi immaginavo che le dicessero.
Ma perché facevo tutto questo? Facevo il teatro!
Una volta mi trovavo nei dintorni del Colosseo, mio vero campo d'azione, e mi venne un'idea. Mi levai la giacca, me la rimisi alla rovescia e poi, con un libretto in mano che doveva simulare il Baedeker, mi misi davanti all'arco di Tito. Dall'arco di Tito passai a quello di Costantino. Borbottavo le parole più disarticolate e indecifrabili. Dragut mit prosten der Schicka ubat pro nobis fager zu dick bubuk. Ma perché? Perché mi illudevo d'essere scambiato per un forestiero.
Facevo il teatro.
Veniva il Pizzardone, antenato del metropolitano, e mi diceva: ah ragazzi, se non te ne vai, ci abbuschi. Mi divertivo tanto a caricarmi sulle spalle una enorme cassa vuota sotto la quale me ne andavo curvo, barcollante, facevo gli occhi dello spasimo del grande peso per il gusto di sentirmi dire:
ma guardate quel povero ragazzino, pieno di gente senza cuore a mettergli addosso quel peso.
Molte volte io stesso mi sono domandato perché facessi questo. Per finzione? Per pazzia? Per scemenza? No! Niente di tutto ciò! Vi ripeto, facevo il teatro! Il mio grande successo era quando riuscivo perfettamente ad illudere la gente facendo credere ciò che non era. Facevo la parte, studiavo, recitavo. E forse è questa una delle ragioni per cui non credo alle scuole di recitazione. Il teatro a ferro di cavallo, questa fatale calamità, mi attraeva irresistibilmente. E sotto questa azione, all'età di 15 anni, mossi il primo passo verso l'arte, recandomi dall'agente teatrale Giulio Favi, il quale senz'altro mi giudicò uno scemo e mi disse: portami 4 scudi di mediazione e ti mando subito nella compagnia di Angelo Tabanelli, detto Arpanzone, che agisce a Campagnano, presso Roma. Misi in costernazione mia madre, ottenni 4 scudi, li versai al Favi e da esordiente da nido, munito di una 30 di lire e di un vecchio baule di famiglia pieno di cosucce linde e pinte, senza pretensioni, partii in diligenza per Campagnano. Il teatro di Campagnano era un vecchio granaio municipale, dove la sera stessa dell'arrivo debuttai con la macchietta il Bell'Arturo. Al refrain misi un piede sull'estremità di una tavola dell'improvvisato palcoscenico, fatto di tavolacce mal inchiodate e che posavano su 2 cavalletti. Il mio peso fece sollevare una tavola e andai a finire di sotto con una elegantissima lussazione a un piede. Il pubblico regolarmente si divertì un mondo e chiese il bis, mentre io piangevo dal dolore e dalla rabbia. Fu l'inizio del mio destino. Ma accorsi che ero veramente votato all'arte comica. Gli attori della compagnia, per una volta tanto d'accordo col pubblico, risero a crepapelle. Ma la pelle non si crepò e io, malconcio, dopo lo spettacolo me ne andai tutto solo a casa. Una cameretta dove l'odorino di muffa giocava a nisconderella, con una bella puzzetta di stalla che veniva su dal cortile. Di buono non vi era che il silenzio, cosicché mi consigliai con lui. Mi venne subito un discreto odio per quel pubblico, per i miei compagni, per l'impresario, soprattutto per i refrains, le introduzioni musicali e cretine che usavano al varietà di quell'epoca. Ogni sera Angelo Tabanelli portava i comici 8 o 10 a mangiare all'osteria di Panza Liscia e pagava per tutti tranne che per me. Io pagavo il mio conto, ma essendo rimasto con 3 lire in tasca, mi misi a pensare: ho fatto un buon successo, sono vestito meglio di tutti, perché non mi parla mai della paga? Forse vorrà dirmi qualche cosa in più di quel che dà agli altri, aspetterà il momento in cui rimarremo a 4 occhi per non mortificare i miei compagni. se non che agli sgoccioli delle tre lire mi alleonai ed affrontai il capocomico con molta disinvoltura. A me poi, quando mi paghi, eh? Il Solangelo con gli occhi strabici ringhiò: pagà? Che cosa? Ma che sei scemo? Ma chi t'ha cercato? Ma non vedi che qui non si va avanti? Io non c'ho più una lira! Anzi, contavo su di te!
E così dicendo, tirò fuori quella indimenticabile cartolina che precedette ed annunziò l'arrivo a Campagnano di Ettore Loris, primo e unico mio nome di battaglia.
Carissimo Tabanelli, tra qualche giorno arriverà il comico Ettore Loris, un fanaticone per lavorare sul teatro. Per quello che ti costerà, lo puoi pure scritturare. Non solo non gli darai nulla, ma l'occasione, che certamente non ti mancherà, potrà anche dare un aiuto alla compagnia, perché figlio di gente che ha qualche soldo. Ricordati di me, voglimi bene, tuo Giulio Fabi.
Il Solangelo mi lesse questo giulebbino di cartolina con la voce acida. Poi mi guardò per la prima volta da che ero in compagnia con gli occhi luschi ed aggiunse seriamente:
anzi, io avevo pensato di pregarti di scrivere o telegrafare a casa tua per avere un centinaio di lire che ti avrei restituite a Nepi, la nuova piazza dove faremo certamente affaroni.
Io non sapevo se ridere, piangere, chiamare aiuto o prenderlo a sganassoni. Invece non dissi nulla, perché mi venne come una paralisi alla lingua.
Giuro che avrei rubato! Ho fatto di peggio per fornire le 100 lire al Tabanelli! Ma se almeno mi avesse esposto le cose diversamente, se si fosse rammentato che ero un comico, o se avesse capito che io mi illudevo di esserlo, ma la nessuna considerazione per il mio entusiasmo al palcoscenico creò l'irreparabile tra me e lui.
Me ne tornai verso casa e inaspettatamente trovai un compagno nel duolo. Era un pezzo grosso della compagnia. Sosteneva la maschera del Pulcinella nelle farse. Si chiamava Totonno Lombardo. Attualmente fa il cachet cinematografico. Dopo avere una 70 anni, è una figura d'uomo che mi è rimasta sempre impressa. Quando mi è dato di incontrarlo, mi intrattengo con lui molto volentieri. Bonariamente mi dice:
ti ricordi Herbert Cocot?
Ed io me ne compiaccio. Qualche volta vado a trovarlo, perché è una delle poche persone sane che io abbia conosciuto. Totonno mi disse:
siete tu, io non mi fido più in sta fedente compagnia. Andiamocene da Roma a piedi, buonanotte!
Adorabile ed indimenticabile Pulcinella. Così si fece. Misi il baule sotto assegno sulla diligenza e via da Campagnano a Roma. Ci avviammo io e il mio compagno, parlando male di Tabanelli. Eh sì, confortandoci nel pensiero che quella sera al teatro, all'osteria di Panzaliscia, avrebbero certamente lamentato la nostra assenza. Ma dopo un paio di chilometri ci trovammo davanti ad una bottega con l'insegna pane e paste, sali e tabacchi, generi diversi. I nostri occhi si puntarono su quella mostra.
C'avemo una fame.
ma che fame? Tuo tonno mi sbadigliò in faccia con l'occhi da bove morto, dicendomi: ce l'hai? Ebbene sì, risposi io, a che giova a negarlo? E così dicendo tirai fuori dalla saccoccia del panciotto un magnifico pezzo di nickel da 20 centesimi. Totonno restò abbacinato alla vista del metallo, sussurrò: e tu sei un dio. In men che non si dica, imboccai dall'orzarolo di campagna e ne riuscì con una bella pagnotta calla calla. Estrassi dalla tasca un temperino, tagliai la pagnotta in due parti uguali e, porgendole a Totonno con aria grave e rispettosa, gli dissi: preferisci? Gli dissi: preferisci l'ala o la coscia? Totonno guantò la mezza pagnotta e fece: mo quanto si scemo! Così seguitammo a scarpinare, sbocconcellando. Io masticavo ad agino per consiglio di Totonno, che più vecchio di me, avendo masticato di più, parlava per esperienza. Però quella maratona pedibus calcantibus mi guastò la digestione. Strada facendo, Totonno mi parlava di Pulcinella Celebri, Camarano Petito De Martino e del piccolo teatro Mercadante Aforia. Io soffrivo le pene dell'inferno perché avevo un paio di scarpe di pelle lucida piuttosto strettine, non adatte certamente per quella passeggiata. Provai a levarmene, ma fu peggio, perché la strada non era nevicata e io non ero abituato a camminare scalzo. A quell'epoca Vaselli non esisteva ed io avevo l'impressione di camminare sopra l'osside perseghe.
Però dovetti rinfilarmi le scarpe dopo un chilometro a piedi nudi. Quale inquisizione! Non fiatai più fino a Roma.
Appena a casa piombai a letto, stanco morto. Le mie sorelle mi interrogarono, mi supplicarono, ma io non capivo nulla. Mi aveva preso il solito febbrone da cavallo col delirio dell'uomo, e nel delirio non vedevo che la gente fabile, il quale al momento di partire mi aveva detto:
tu farai molta strada. Infatti avevo mantenuto la promessa, lo testimoniavano i miei piedi, che erano diventati come quelli della statua di Ruggero il Normanno. Durante la notte sognai il Fabi in uno strano modo. Me l'ero messo fra i denti e me lo masticavo davvero, davvero, davvero. E così, dopo una dormita di 10 ore, con le scarpe di mio padre, quelle della festa, mi precipitai in piazza del 500 al concerto Gambarinus, dove il Fabi funzionava da tirassù e mi gli scaraventai addosso come un ossesso. Il Fabi ebbe un lampo di genio. All'inizio del tafferuglio mi disse due magiche parole:
debutterai qui!
Quelle due parole furono per me un balsamo ed una doccia fredda. Mi calmai, ma diffidente e non del tutto convinto, volli che me le ripetesse.
Sì, sì, debutterai quel Gambrinus come buffo macchiettista. Ti farò dare 6 lire per sera con la mediazione del 10% a me. Sei contento del contratto?
E quanti giorni farò?
10 giorni! E se vai benino, ti riconfermerò per altri 5 giorni! Sei contento?
Altro che contento!
Debuttare a Roma, al Gambrinus! Il Gambrinus
ora è demolito. Era una specie di chalet avanti alla stazione Termini, locale di terzo ordine, ma per me di primissimo ordine. Per me era la Scala, il teatro reale dell'opera, il Colosseo, era tutto! Vi rimasi 3 mesi. Solamente il Fabi mi fece comprendere che, trattandosi di una lunga stagione a Roma, dove avevo la famiglia e perciò meno spese, era ragionevole una riduzione di paga. Mi offrì 4 lire serali, aggiungendo che il signor Stern, proprietario del teatro, si sarebbe comportato gentilmente con me. Io accettai, si fa per dire, con entusiasmo. E quanto non avevo entusiasmo in quel tempo. Il signor Stern, la domenica, nelle doppie rappresentazioni, tra uno spettacolo e l'altro, mandava in camerino il portaceste a domandarmi se desideravo un caffè o un gelato. Io prendevo il gelato, perché poi lo offrivo alle canzonettiste. Così mi avvidi anche che decisamente ero votato ad essere gentile con le chantose. 2 giorni prima di terminare il mio contratto, il signor Stern mi accordò una serata d'onore. In quell'occasione eseguì un duetto con Diana Paoli, la stella del programma. Applausi, bis. Ed una medaglietta d'argento dorato con la scritta: la direzione della birreria Gambrinus a Petrolini. Sì, Petrolini. Perché al Gambrinus volli debuttare con il mio vero nome. Gongolavo dalla gioia! E in casa, presso la mia famiglia, facevo compassione a tutti! Un mio zio, persona integerrima, morale e di buona lega, di quelli che non derogano e dicono sempre a prescindere, ovvio, effimero, eccetera eccetera, dichiarò a mia madre che avrebbe preferito vedermi in un riformatorio, difatti più tardi ci andai, piuttosto che al Gambrinus. Buffo di caffè concerto! Io invece, ilare e giulivo, giravo tutta Roma per mostrare la medaglietta della serata d'onore. È così difficile avere l'onore, almeno per una serata. Finiti i miei impegni al Gambrinus, mi sentivo talmente maturo ed esperto della vita teatrale che cominciai subito a parlare di formare una compagnia stabile e movibile di arte varia. Anche in questa presunzione sono stato un precursore. Conobbi un certo Rapisardi, un siciliano che possedeva un amante, la sua duettista. Dio! Se avessi potuto avere anch'io una duettista, mi sarei contentato della duettista soltanto e avrei rinunciato al resto. Con Rapisardi ci mettemmo in cerca di qualche altra artista. Trovammo una certa Loletta che pareva un pegno da una lira. Altre 2 canzonettiste, la Landi e la Guardia, Carlo Longo ed altri 2 comici scalcinati ed intonatissimi con le mie idee e con quelle del Rapisardi, Amedeo Leprini trasformista ed un altro comicarolo soprannominato Beato Lui. Però mancavano il teatro, gli sordi, gli impresari e la piazza. Carolino Longo ci disse che a Roma si trovava un certo Randoni, proprietario di una vitrattoria, ci fa per dire, perché stava a Velletri. La commedia, infatti, questa trattoria era attigua ad un grande giardino con un discreto palcoscenico. Cosa mi fate dire? Cosa mi fate pensare? Oddio. Papirà. Chi vuol capire capisca. papera, papera, papera. Chi vuol capire capisca. Alla prossima, alla prossima puntata.
Ciao, arrivederci, grazie. Omaggio a Petrolini.
Modestia a parte, eravamo ai primi di maggio e pensammo subito di fare una stagione estiva a Velletri. Ma bisognava trovare i randoni. In questo ci aiutò Carlino, che conosceva i luoghi frequentati da randoni, e infatti riuscimmo a scovare il nostro uomo in una locanda di piazza Montanara.
Il randoni, come era solito fare trattando i comici, ci ricevette con diffidenza, ma noi, risoluti a concludere, adoperammo tutte le arti per convincerlo, magnificandogli la bontà degli elementi della compagnia, la novità dello spettacolo, l'eleganza più favolosa, il repertorio esclusivo, la sfarzosa messa in scena e simili boate.
Il Randoni si difese dal nostro assalto, adducendo delle scuse: che il teatro non era in ordine, che il pubblico di Velletri era troppo esigente, che la stagione era immatura. Ci prospettò anche un ostacolo, secondo lui, insormontabile: la mancanza sulla piazza di un maestro e di un pianoforte.
La nostra risposta fu che di maestri ne avevamo una mezza dozzina a nostra disposizione e che quanto al pianoforte lo avremmo portato noi da Roma.
Messo con le spalle al muro, il Randoni finì per concludere:
sentite, io vi concedo il teatro e la sola luce, voi altri penserete al resto. Metteremo la consumazione obbligatoria a 50 centesimi, dei quali 30 per me e 20 per voi, capito?
Noi insistemmo perché la nostra quota di utile fosse portata almeno a 25 centesimi per consumazione, ma il Randoni fu irremovibile, anzi aggiunse: sapete che vi dico, che se ci vennete me facite un piacere, e se non ci venite me ne facite due dei piaceri.
Fummo costretti a subire le sue pretese, fissando il debutto per il prossimo sabato. Era mercoledì. L'indomani mattina, alla riunione della compagnia al caffè dell'Esquilino, mancava il maestro. Costernazione generale, ma Carlino Longo ci rassicurò, promettendo di portarci ad ogni costo una maestra di sua conoscenza, Enrichetta Tobiani.
Altra difficoltà: il pianoforte, per il quale il noleggiatore pretendeva il nolo anticipato e una garanzia.
Prendemmo la decisione di partire senza, riservandoci, appena giunti, di recarci ad intenerire il presidente del circolo locale. Rapisardi, il mio socio, tenne questo discorso alla compagnia:
signori, Randoni, il grande impresario di Velletri, non appena ha sentito il nome mio e quello di Petrolini, si è messo a nostra disposizione. Debutto sabato, niente anticipo, viaggio per conto nostro, perciò niente bauli. In mancanza della quarta classe, andremo tutti in terza. Ciascuno porti più roba che può nella sua valigia.
Molte valigie consistevano in pezzi di spago e giornali.
Condizioni! Tutti in società! Paga a carature, parti uguali! Solo io percepirò 2 carati di più come direttore e perché vi fornisco lo scenario!
Rapisardi era proprietario di 2 scene, un giardinetto e una camera. La camera era fatta con la carta dal Parati. Il giardino sembrava una carta moschicida con relative vittime. Però Rapisardi teneva a far sapere che quei deliziosi scenari erano stati dipinti da rovescalli. Il viaggio da Roma dell'Etri.
Ah, oddio! In terza classe! Costava meno di 2 lire!
Ciascun artista lo avrebbe pagato di tasca propria! Fu così che il venerdì, alle 5 pomeridiane, partimmo tutti per Velletri, compresa la maestra Trubbiani, che ci fece pulpitare, sì sì, pul 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 pul
palpitare fino al momento della partenza. Arrivò trafelata e grondante pochi minuti prima che il treno si muovesse, seguita da Carlino Longo, che fece le presentazioni.
Dio, che allegria, che fame!
In treno pensavamo tutti la stessa cosa. Trattoria Randoni.
Appena arrivati alla sospirata Velletri, piombammo subito da Randoni, che ci accolse molto freddamente e ci disse che avremmo fatto in tempo ad arrivare anche il sabato mattina. Anche noi rispondemmo che urgeva provare lo spettacolo di debutto e provvedere ad una colossale réclame.
Ah, mica si scherzava così, con la faccia tosta delle grandi occasioni. Ordinammo da mangiare. Eravamo in 8, avevamo fame per 50. La moglie del Randoni, una velletrana simpaticona, ci guardava con evidente compassione ed ogni tanto smicciava il marito come per dirgli: che hai fatto? Oh! Io sfoderai subito un paio di battute comiche che fortunatamente ruppero un po' il gelo. Rapisardi magnificò la bellezza della città e l'ospitalità dei veletrani, facendo lieti pronostici per la inaugurazione del giardino teatro. Una turba di curiosi ci guardava dal di fuori della trattoria. Un ragazzino più mascalzone e più intelligente gridò:
Aldo, e dai a magnà!
Fortunatamente Randoni, come se obbedisse al ragazzino, ci fece servire. Mangiamo anche bene, vero? E come? Venne il conto, 22 lire! Fu stabilito che la somma sarebbe stata pagata coi primi soldi che avremmo incassati la sera del debutto. Adesso veniva il più difficile: il pianoforte e gli alloggi per tutti noi. Camere disponibili e a buon mercato? Ce ne sarebbero tante, ma è difficile farvi ospitare. Voi siete gente di teatro? Capite? Non è mica tanto facile fare queste cose, insomma. Vediamo un po'.
Ma il Randoni
e qualche improvvisato simpatizzante ci aiutarono garantendo la nostra moralità. Io fui più fortunato. Con 60 centesimi il giorno ottenni una splendida casa in una località distante dal paese. Camera da letto, stanza da pranzo, cucina, loggia. Insomma, tutto un intero appartamento a mia disposizione. La padrona di casa abitava al piano di sopra. Entrata libera. Mobili modesti, pulizia esagerata. Ma feci il giro della casa. In cucina c'era una madia che aprì con curiosità. Pasta, farina, pane, zucchero e caffè. Non potevo persuadermi di tanta fiducia. Mi affacciai alla finestra e osservai il tempo. In quell'epoca ero anche astronomo. Perché il nostro debutto dipendeva dal tempo che avrebbe fatto il giorno seguente, essendo, come ho detto, il teatro in giardino all'aria aperta. Pensai alla mancanza del pianoforte, alla sfiducia di Randoni, al pagamento del fitto di casa. Fu un leggero passaggio di malumore. Mi voltai, vidi l'altissimo e gonfio letto come si usa nei paesi e fui preso subito dal desiderio di buttarmici sopra, sì, se non altro per ridurre quella gonfiezza. Sul letto mi muovevo per sentire quella specie di tinticarello nelle orecchie provocato dal fruscio delle foglie di grano turco di cui era pieno il saccone pressato dal mio corpo. Ogni movimento una musichetta nuova. Rimasi un poco perfettamente immobile per gustarmi il silenzio. Cominciai a fantasticare assaporando la mia vita di artista guitto, così povera di tutto e così ricca di sensazioni e di sogni. Pensai che avrei potuto trovarmi in ben altre condizioni se avessi dato ascolto ai consigli della famiglia. Avrei potuto avere un impiego e il solito zio si sarebbe di ciò incaricato. Sarei potuto andare per commesso in un negozio e, stando a quello che mi dicevano, data la mia intelligenza, in meno di un anno sarei potuto divenire sottoministro. Di negozio, eh? No, di Stato. No, per quello. Basta quello. Basta. Sottoministro. Avrei potuto frequentare un corso di studi e divenire infermiere, custode agli scavi, impiegato al Campidoglio o alla società del gas. E tante altre belle cose avrei potuto fare che formano la felicità e la tranquillità della famiglia. Una mia zia insisteva perché mi fossi fatto prete. E invece io ho voluto fare l'artista. Come, che modo? Così, semplicemente, vivendo del meno possibile, per vivere grandemente delle mie idee, dei miei sogni più ampi, più strampalati. Stavo per addormentarmi felice e contento di quella solitudine quando udì un fischio, il fischio degli artisti, che suona così. Miseria!